Papa San Giovanni Paolo II ha elevato questa donna agli onori degli altari ed è diventata anche compatrona d'Europa, una ragazza ebrea filosofa, fattasi battezzare e divenuta carmelitana. Questo Vangelo lo ascoltiamo tutti per questa circostanza e sempre ritagliato su questa fisionomia. La ragazza, giovane monaca di clausura, appena bussarono i nazisti dopo che la priora la fece girare per i vari monasteri per nasconderla, appena bussarono nel monastero dei Paesi Bassi, credo che fosse Echt, subito fu pronta e affrontò il martirio in situazioni orrificanti, come sappiamo, previste dai nazisti nei campi di concentramento. Questo Vangelo oggi lo ascoltiamo noi in situazioni umanamente diverse, ma l'appello che il Signore ci rivolge è ugualmente pressante, come quello che è rivolto ai santi martiri. Cosa ci dice questo Vangelo? Prima di tutto ci dice che nulla è scontato. Per noi è una pagina facile, come quella di Marta e Maria. Subito la lasciamo interpretare la nostra immediatezza. Forse il Signore vuole dirci qualcosa di più profondo rispetto alle nostre immaginazioni. Partiamo dalle cose complicate. La prima è questa: come mai ci sono due gruppi di vergini sagge e pronte e stolte, e queste stolte sono invece così aperte, le quali dicono il nostro olio sta finendo, poi chiedono l'aiuto alle sagge, poi accettano il consiglio che le sagge danno loro, andate, comprate, poi ritornano e si sentono dire non vi conosco, ma non era stato lo sposo a evitarle. Le sagge, perché hanno dato quella parola, loro hanno obbedito, non sembrano così stolte. Invece le sagge, che sono appunto sagge, come mai non partecipano loro, non condividono l'olio che avevano a sufficienza, non lo danno pure a loro? Veramente ci sono degli aspetti di questo Vangelo, non si capisce verso dove il Signore voglia attirare l'attenzione. Forse questo brano va interpretato accanto a quello al quale è posto, il quadro generale del giudizio. In quei tempi, in quel giorno, verrà il figlio dell'uomo e chiamerà gli uni alla sua destra e gli altri alla sua sinistra. Sono discorsi escatologici nei quali emerge questo primo dato di fondo. Per il Signore la mia vita è un dono ed è qualcosa di unico, di prezioso. Non c'è sulla faccia della terra, davanti a Dio, un dono più grande di quello che il Signore ha fatto a me, il dono della mia vita, che non è interscambiabile, è unica, è un dono che fluisce dalla ricchezza del suo amore. E siccome è un dono così importante, è colmo di responsabilità, non posso perderlo. Nessuno sulla terra può darmi un valore eguagliabile a quello della unicità della mia anima, per la quale il Signore ha sborsato il prezzo del suo sangue prezioso. Il primo dono, il primo rilievo, la prima luce è questa: siamo destinatari di una grazia troppo grande, al punto che perderla non ha paragoni, non ci sono esempi che possano descrivere il disastro di un'anima che si perde. Dinanzi a questo Vangelo nessuno di noi può dire io sono a posto, io sono prete, io sono consacrata, su questo punto magari ci siamo, proprio all'inferno non ci vado, magari un po' di purgatorio, al paradiso mi sembra. Questo tipo di ragionamento crolla. La parola del Signore ci dice che non abbiamo in tasca la sicurezza del paradiso, altrimenti il Signore non concluderebbe questa parabola dicendo vigilate perché non sapete. Allora, questa pagina del Vangelo mi dice prima di tutto che devo esprimere una grande gratitudine al Signore per il dono che mi ha dato, perché mi ha dato la vita e perché c'è Lui che mi ha comunicato la sua, e io questo dono lo vedo ritorno di responsabilità. Seconda luce che ci dà questo Vangelo delle Vergini sagge e stolte è che la saggezza e la stoltezza non dipende dai criteri che noi fissiamo. La saggezza dipende prima di tutto dal fatto che la lampada va sempre abbinata con l'olio, come a dire: non c'è mai il Vangelo senza le opere che da esso devono procedere, non c'è mai ascolto che non debba avere la vita di conseguenza. Non ho un'anima che non abbia anche un corpo, non c'è un cuore che non abbia anche poi il rilievo delle opere, non c'è una fede senza anche la testimonianza di fede. Non possiamo dire: ci penso domani, dopodomani, a questo ci pensano gli altri. No, le due realtà vanno di pari passo, le lampade vanno insieme all'olio. Allora occorre che ci decidiamo, che siamo coerenti, che fra parole e opere, tra ascolto e vita, tra corpo e anima, tra disponibilità al Vangelo e vita vissuta, non ci siano separazioni, fratture. Davanti a Dio occorre che siamo unificati, tutti in un pezzo, che sappiamo davvero cogliere le circostanze della vita per capire che qui il Signore mi sta interpellando. Questo è il giorno della mia vita. Oggi sono chiamato a realizzare in profondità il Vangelo, senza dilazioni, senza ritardi, senza frantumazioni interiori. E il terzo grande insegnamento che ci dà questo Vangelo è l'arrivo dello sposo. Siccome lo sposo tardava, tutte si assopirono. Ma perché tardava lo sposo? Tardava in funzione di un orario. Aveva detto le 8 e venuto mezzanotte, ma lo sposo non aveva dato orari. Sono queste vergini, tutte, le une e le altre, le prime 5 e altre, che pensano che lo sposo li tardi. Sono i nostri criteri sballati rispetto ai suoi. Occorre allora che aggiustiamo il nostro orologio sul suo. E come si fa? Vigilando. Il verbo vigilare nel Vangelo è sposato con il verbo custodire. Allora, la vigilanza significa custodire nel mio cuore l'attesa, la sorpresa, la meraviglia, lo stupore. Come vivo io le mie giornate? Come esercito il mio servizio apostolico? Come disbrigo le mie occupazioni? Come mi relaziono agli altri? Sono uno rassegnato, assuefatto, annoiato, nervoso, arrabbiato, se mi toccano scatto? O so coltivare nel cuore lo stupore per dire: Signore, questa è l'occasione della mia vita, questa persona che ascolto è quella che tu mi hai mandato, questa pena, questa prova la accetto come un regalo, questa circostanza io mi getto a capofitto perché posso darti una risposta di amore. Santa Teresa Benedetta scriveva: la vita data al Signore per l'amore è una vita offerta in pienezza. La vera pienezza è darsi con amore. Certo, sono frasi della scuola carmelitana. Lei li scrisse nelle sue grandi opere, come la Scientia Crucis, la scienza della croce. Oppure Santa Teresa diceva, Benedetta diceva: il cielo non prende nulla dalla tua vita senza darti poi una ricompensa illimitata. Ti ripaga in maniera immeritata, illimitata. Allora, io come vivo questo stupore? Nella mia vita c'è lo spazio per la meraviglia, perché queste vergini pensano che ci sia il ritardo, però quando arriva lo sposo si destano, le une pronte, le altre no, ma si alzano tutte. Ci vuole la sorpresa, il desiderio, l'anelito, la risposta. Anche i giusti e i reprovi della parabola che è imparentata con questa, quando il giudice dirà: avevo fame e mi avete dato, o non mi avete dato, avevo sete, tutti i due gruppi diranno: e quando mai, Signore, ti abbiamo visto? Gesù non dice: i santi se ne sono accorti e i cattivi non se ne sono accorti. Tutti e due i gruppi diranno: quando mai? Appunto, coltivando la vigilanza, che è la custodia di che? Dello stupore. Lo stupore è la gioia sensibile, l'affetto quotidiano, la delicatezza di cui parlavamo ieri, la dolcezza da espandere, la sensibilità del cuore, lo stupore di dire: oggi spendo, investo, ci metto tutta la carica della mia vita, ho motivi di di nervosismo, di disperazione, di noia, di assuefazione, ne ho a bizzeffe. Nonostante questo, io colgo la giornata, le circostanze, il lavoro come le occasioni più belle che mi potevano capitare. Pure le prove, come fecero i martiri, come Teresa Benedetta, appena bussarono, andò. Lo disse la priore, è inutile girare tutti i monasteri, questa è l'occasione della mia vita, cogliere qui e ora il passaggio del Signore. Ci aiutino i santi, perché possiamo chiedere allo Spirito del Signore la luce per questa prontezza del cuore immediata, per essere qui e ora, ovunque siamo, colmi della pace del Signore e disponibili a una meraviglia che ci fa spendere la vita giorno per giorno con tutto noi stessi. Sia lodato Gesù Cristo.